Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Il 2022, che anno è stato? Beh, è stato un anno molto particolare, molto ricco, molto sfidante, ma che anno è stato da consumatori di cultura pop, di prodotti pop come film, libri, serie TV, videogiochi e chi più ne ha più ne metta? Oggi cercherò di costruire una seria e poco seria top e flop del mio 2022 con un sacco di roba, quindi buttiamoci in questa carrellata, ma prima, come sempre, sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Ed eccoci qua, signore e signori, è il 16 dicembre 2022 e noi siamo a 4 giorni di distanza dalla fine delle trasmissioni, prima della pausa natalizia, ed è il momento di tirare qualche conclusione. Siamo dei consumatori di serie, di storie, di libri e ne parliamo tanto qui sul canale. Ed è il caso quindi di fare una sorta di riepilogo di quanto abbiamo visto, ascoltato, letto, giocato per capire cosa è andato bene. Prendete quindi questa puntata come una super iper recensione, una puntata estesa dei preferiti del mese. Tante delle cose di cui ho parlato magari le ho discusse, non tante, alcune le ho discusse in preferiti del mese precedenti, però insomma diventa anche un modo per trovare un po' una quadra di tutte quelle cose che occupano il nostro tempo e il nostro spazio. Siamo qua anche, c'è Fede che quindi discuterà ovviamente con noi in questa puntata. Ciao Fede.
No.
Ciao. No, non vuoi discutere con me di queste cose?
Mi ha fatto arrabbiare.
Beh, perché?
Non lo so.
Cos'è che ho fatto,
niente.
Fede? Ma come, non fa il passivo aggressivo?
Non hai fatto niente!
Bastarda. No, e quindi cerchiamo di ragionare un po' insieme perché c'è tanta roba. Prima di tutto io vorrei dire che se dovessi definire con una parola il 2022 è riscoperte. Il mio 2022 è stato un anno di riscoperte. Prima di tutto la chitarra. Ragazzi, non sapete quanto è stato importante per me tornare a suonare la chitarra in quest'anno, perché mi sono reso conto di quanto sono stato stronzo ad abbandonarla per quasi 3 anni e quanto invece mi serve. È uno sfogo creativo di cui ho bisogno e che anche mezz'ora fa io ho preso in mano la chitarra e mi sono fatto 5 minuti di suonatina e mi fa bene, mi scarica la tensione e poi è proprio uno stimolo incredibile. Quindi prima di tutto la riscoperta della chitarra, seconda riscoperta la cucina. Dopo anni e anni di cucina gestita male, quest'anno sono tornato a cucinare, a dare attenzione a ciò che mangio e al tempo che dedico a questo. E infatti quando l'anno scorso io e Arianna ci siamo trasferiti a casa nuova, abbiamo insomma una cucina un po' più grande rispetto a quella di prima. Prima era un po' più difficile gestire bene la cucina perché era un monolocale praticamente fra salotto e cucina, quindi era un po' complicato. Adesso invece c'è quello spazio bellissimo in cui posso dedicarmi, e tanti di voi su Instagram guardano ogni tanto le mie stories di quando cucino cose e mi chiedete le ricette, cosa sto facendo e via dicendo. E ci sono anche alcuni che mi hanno detto: Arik, guarda, se fai un libro di ricette io lo compro subito. Non credo a breve farò un libro di ricette, però la cucina è stata una riscoperta importante, non tanto per il fatto della cucina in sé, del salutismo e via dicendo, no, è semplicemente il fatto che quest'anno ho deciso di ritagliarmi dei momenti per fare alcune cose che hanno un collegamento con la cura di sé. La chitarra, la cucina sono momenti in cui io mi concentro solo su quello e quindi pulisco la testa dal resto. Sono comportamenti emendatori, quindi di ripulitura del cervello, del rumore, di tutte le distrazioni, ed è molto bello. Purtroppo durante alcuni mesi di quest'anno non sono riuscito a dedicarmi quanto vorrei. Mi viene in mente il periodo in cui abbiamo registrato Logonauti è in sconto del 25% fino a fine 2022, quindi approfittatene perché potete risparmiare dei soldini e accedere ha un corso straordinario che vi aiuta a capire cosa vuol dire parlare e argomentare meglio. Quindi dateci un'occhiata sul nostro sito, tutte le informazioni. Comunque, torniamo a noi. Periodi in cui non sono riuscito a dedicare, però normalmente in periodi di normalità, per quanto il cogito studio sulla normalità sia una specie in estinzione, sono riuscito a dedicarmi a queste cose, è stato molto importante. E poi la terza riscoperta, colpa di quello stronzo di Alessandro De Concini, gli orologi. Diciamo che negli ultimi 2 mesi... forse ho esagerato,
no,
però anche questo è un elemento che si è aggiunto alla mia quotidianità e devo dire che mi sta facendo bene. Lo so, è frivolezza, lo so, è soltanto una scelta molto superficiale, ma in realtà un po' di più. Se volete saperne qualcosa di più, c'è la live che ho fatto con Alessandro De Concini proprio qui sugli orologi, è disponibile per tutti, la trovate, è tipo di un mesetto fa, e secondo me è una bellissima live in cui abbiamo parlato del valore dello stile, del valore del superfluo. Quindi, riscoperta, secondo me, è la parola del mio 2022. Fede, se tu dovessi usare una parola invece per descrivere il tuo 2022? Mi sembra molto bene. Logonauti ti ha fatto bene.
Logonauti mi ha fatto benissimo. Sono stati... Aspetta, 2 mesi? 3 mesi?
Sì, da registrazione sono stati 2 mesi.
Sono stati 2 mesi veramente rilassanti, ragazzi. Fare 14 ore al giorno di montaggio.
Ma ti ricordi che macello?
Ma certo, sì. Montare e smontare gli studios.
Porca puttana!
È stato bello la registrazione, l'imbruttimento. Ecco, quello è stato il periodo... Sai che mi è servito? Perché è stato il periodo in cui io mi sono più imbruttito. Enrico lo sa bene. Perché avevo il colore della pelle delle pareti e il colore delle mutande di questo tavolo.
No, 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 che schifo, Fede. Che schifo, cazzo, no.
Però mi è servito. È proprio il cercare di toccare il fondo per ritornare in alto con più.
È stato veramente un periodo devastante, sì, però sì, ne abbiamo tratto grande soddisfazione. Sì, guarda, sì, che sì. Poi nei giorni prossimi condividerò qualche commento che mi ha ricevuto sulla community, però il corso veramente mi ha reso orgoglioso perché stiamo ricevendo dei feedback veramente, veramente fantastici. Cioè proprio io sento le persone che mi dicono... è stato un grande aiuto e per cose anche delicate della vita, quindi sono molto contento. Però sì, è stato un anno impegnativo, e adesso i propositi del 2023, li scriverò quando sarà il momento, però uno dei propositi è quello di riuscire a delegare molto di più, e infatti un annuncio che magari non ho ancora fatto nelle differite di Daily Cogito, si apre e si amplia la famiglia dei Cogito Studios, perché in questi giorni un nuovo membro della nostra attività entrerà nella nostra famiglia ed è Valerio. Lo conoscete perché in chat ogni tanto si fa vedere, è un seguace di Daily Cogito un bel po' di tempo, collabora con noi da un paio d'anni facendoci dei lavori di grafica e ha deciso di fare questo salto. Noi stavamo cercando una persona e lui, già lavorando con noi, ha detto va bene, ok, facciamolo, e si trasferisce qui a Schio, si sta trasferendo in questi giorni, e niente, quindi sarà un validissimo aiuto che ci permetterà di migliorare ulteriormente tutto quanto. Oh, e sì, oltre a questo cambiamento c'è anche il cambiamento degli studios, perché dovete sapere che questa è una delle ultime live che vedrete da questi Cogito Studios. Noi andremo avanti fino a martedì 20 con le trasmissioni, abbiamo quindi ancora la trasmissione oltre al Cogito Festival, abbiamo la trasmissione di lunedì sera e di martedì sera, dopodiché noi ci fermiamo e lì i Cogito Studios, così come li conoscete, scompariranno. Ho fatto danni.
Beh, scusatemi. Non c'è bisogno che li fai scomparire adesso.
Li faccio esplodere. E quindi da gennaio, poi noi ripartiremo il 16 gennaio con le trasmissioni, e si inizia dai nuovi Cogito Studios. Quindi molto figo, cioè sono dei cambiamenti che mi stimolano molto. E durante quest'anno sicuramente posso dire che ho letto più degli altri anni. Sì, quest'anno ho aumentato il mio parco di letture, ho meditato di più, mi sono dedicato molto di più proprio a quei momenti in cui penso e raccolgo le energie mentali. Ho giocato molto di meno, e questo lo devo ad Elden Ring, e poi vi racconto perché, e ho ascoltato di meno. Ho ascoltato meno podcast, molti meno podcast. Quest'anno devo dire che ho ascoltato veramente pochi podcast, e quelli che ho ascoltato non li ho neanche spesso ascoltati integralmente, e ho anche visto meno cose. Quest'anno ho tagliato, e penso che questo sia una roba in cui si possono rivedere in tanti, perché ci sono molte persone che mi hanno detto sì, effettivamente ho tagliato drasticamente le serie TV, i podcast, ho tagliato i film, e credo che questo sia alla fine della sbornia pandemica, e noi vedremo la lunga coda di questi cambiamenti, secondo me, per un bel po' di tempo. Grazie a Strappattone, intanto, che ha regalato un abbonamento alla community. Grazie mille, ragazzi. E allora ne approfitto anche per ringraziarvi, perché ieri sera abbiamo raggiunto i 2000 abbonamenti. I 2000 grande abbonamenti, ragazzi, qui sul canale.
Grande traguardo.
Che è un traguardo importante per vari motivi, però due principalmente. Il primo è un bel modo per dire addio a questi Cogito Studios, è un traguardo che insomma è un bel modo proprio per lanciarsi in questo cambiamento, ed è anche un bel modo per dire a tutti quegli streamer là fuori che si sentono obbligati a streamare su Twitch perché hanno paura che su YouTube non si possa monetizzare, raga, si può fare, lavorando bene, essendo costanti, onesti e avendo stima del proprio lavoro, si può fare bene. Quindi venite su YouTube, lasciate perdere quella piattaforma fallimentare e venite su YouTube, sicuramente ne trarrete grande giovamento. E quindi insomma, oltre a tutto questo, nel 2022 ho visto tante robe, ho letto tante cose, quindi partirei parlandovi dei libri. Ora, attenzione, sono completamente alla rinfusa i libri. Ne ho selezionati un po', ne ho letti molto di più rispetto a quelli che cito, anche perché tipo non vi cito tutti i libri che ho letto per preparare le monografie, per le bibliografie di Logonauti e via dicendo, non ha senso. Ho selezionato una serie di libri e fumetti. Perciò, parto con... e ho letto molti più ebook rispetto ai libri cartacei. Credo che quest'anno sia il primo anno in cui i miei ebook sono stati di più rispetto ai libri cartacei. Il primo libro su cui avevo delle aspettative è Green Lights, il libro di Matthew McConaughey. Perché avevo delle aspettative? Perché io sono un ammiratore di Matthew McConaughey. Credo che sia un bellissimo personaggio del jet set artistico e cinematografico hollywoodiano. Io guardo il suo canale, seguo il suo canale YouTube e devo dire che ne trago giovamento. È una persona che oserei definire saggia, ok? Dice delle cose intelligenti. È anche un grandissimo attore, insomma, grandi ruoli. Dalla Spires Club credo sia ancora oggi uno dei ruoli più iconici che siano mai stati prodotti dal cinema. Poi ovviamente Rustin Cole in True Detective e tanti altri ruoli. Però io lo ritengo una persona saggia. Perciò quando è uscito Green Lights avevo delle aspettative. Ho aspettato che uscisse in italiano. Non avevo voglia di leggermelo in inglese, quindi è uscito in italiano quest'anno. E devo dire che cioè è un mezzo flop. Perché? Perché il libro sarebbe anche interessante se non fosse costantemente cosparso di roba da guru, cioè nel senso il libro è continuamente bombardato dagli ragionamenti totalmente apodittici e privi di argomentazioni legati solo all'esperienza di Matthew McConaughey, alla sua vita, alla sua storia, e che hanno il ruolo, lo stesso ruolo che può avere un biglietto dei Baci Perugina. E devo dire che da McConaughey mi aspettavo qualcosa di diverso. È come se qualcuno avesse preso i post-it scritti nel corso degli ultimi 10 anni li avesse messi in mezzo, insieme in un libro. Ci sono anche degli spunti interessanti, dei racconti interessanti. È un libro che si può leggere e apprezzare nei ritagli di tempo. Però devo dire che mi aspettavo qualcosina di più. Mi aspettavo qualcosa di più argomentato, di più ragionato. Cosa che io trovo quando invece lui fa i suoi video, le sue trasmissioni, le interviste. Trovo che sia una persona molto colta e molto capace di costruire ragionamenti. In questo libro, secondo me, sta roba viene meno. E quindi è un po' un floppetto. Però comunque è un libro che consiglio per chi vuole, nei ritagli di tempo, leggersi qualcosa di intrattenente, di un personaggio interessante. Un top assoluto, invece, è questo, signori. Un top assoluto è questo. Signore e signori, link al... Adesso io voglio recuperarmi anche tutti gli altri, perché ovviamente c'è una serie molto molto vasta. Questo è un fumetto straordinario, che mette insieme due dei più grandi artisti per me del secondo Novecento. Alejandro Jodorowsky, che è stato un artista poliedrico fra fumetto, letteratura, poesia, cinema, teatro, insomma, nell'arte pittoria ne ha fatta di tutti i colori, veramente. E ovviamente Moebius, che forse, oserei dire, è il fumettista più famoso, il disegnatore di fumetti più famoso della pop art contemporanea. E Linkal è un'esplosione pazzesca di immaginario che riesce a mettere insieme in una storia assurda Aldous Huxley, Orwell, riesce a metterci dentro Frank Herbert, riesce ad avere all'interno una montagna di spunti, di citazioni, con un immaginario che riesce a mettere insieme, direi, la primissima fantascienza, quella di Jules Verne. Io quando leggo Lincoln mi viene in mente Jules Verne, ma sotto gli occhi dell'estetica di Geiger, di Möbius ovviamente, quel tipo di approccio. Quindi è veramente, Lincoln è l'incontro di due fantascienze, e la mente di Jodorowsky è sempre stato questo, sempre stato a metà strada fra l'immaginario di Jodorowsky, che è un immaginario che riesce a tenere insieme 150 anni di storia, e una fantascienza che vuole guardare più avanti. È una fantascienza che da alcuni punti di vista riesce a toccare il cyberpunk, ma senza entrare nel cyberpunk. Ed è per questo che ho citato Geiger. Geiger è l'illustratore che ha dato forma agli xenomorfi di Alien, per dire. C'è un'estetica veramente incredibile. E trovo che sia un fumetto veramente straordinario. E quindi questo è un grande top. E c'è un altro top legato a Jodorowsky, che abbiamo visto quest'anno, ed è Jodorowsky's Dune. Attualmente io non so dove lo potete trovare come in streaming, però è il documentario del film di Dune che avrebbe dovuto dirigere Jodorowsky e che poi purtroppo non venne alla luce. Ed è un documentario straordinario.
C'è su Prime Video a pagamento.
C'è su Prime, a parte che voglio riguardarmelo, allora io voglio riguardarmelo, quindi recuperatelo, merita anche 20 euro, non spendeteli. È un bellissimo documentario, molto divertente, che ti fa capire anche la mentalità di questo grande... Ecco, posso dirlo? Jodorowsky's Dune può essere anche un ottimo primo approccio a Jodorowsky, perché tu li vedi il seme di follia creativa che c'è in questo tizio. Grazie William per l'abbonamento. È un documentario spassoso. Poi per chi ama Dune, sappiate soltanto che in questo film doveva esserci Salvador Dalì, doveva esserci Geiger, doveva esserci Möbius, dovevano esserci sceneggiatori incredibili, doveva esserci Mick Jagger. Quindi una roba, doveva durare 10 ore, una roba fuori di testa. Bellissimo, bellissimo. Parla anche del Dune di Lynch. Sì, c'è un momento, non vi anticipo nulla, ma c'è un momento
stupendo,
spassosissimo, in cui parla del Dune di Lynch. E veramente tanta roba, ragazzi. Cioè, io ve lo consiglio, quindi trovatelo su Prime Video. Poi c'è stata un'altra riscoperta quest'anno. E ce l'ho proprio qui. È una riscoperta particolare, in realtà, perché è una storia molto lunga, la mia, con PK, Paperinik New Adventures. Allora, racconto questa storia. Io devo moltissimo a questi fumetti. Infatti la community un paio d'anni fa, durante il mio al giorno del mio compleanno, mi ha anche regalato le edizioni speciali di PK. Peraltro sono bellissime. Un giorno parlerò anche soltanto di quelle, che devo trovare l'occasione per farlo. E posso dirvi che l'occasione arriverà all'inizio dell'anno prossimo, ma non voglio anticipare nulla. Sapete soltanto che c'è un ospite incredibile che verrà ai Cogito Studios, ma non voglio dire nulla. Comunque, dicevo, io devo moltissimo a questo fumetto, perché il mio immaginario è nato con questi fumetti. Il mio immaginario legato alla fantascienza, a certi problemi, a certe questioni. Io ho cominciato a leggere PK quando è uscito. Cioè, io il primo Evroniani mi è stato regalato nel giorno di uscita, perché io già leggevo Topolino, leggevo Paperino e mi piacevano i Paperinik. Così mia sorella un giorno arriva a casa e mi regala questo. Ed è un'esplosione. Evroniani, il numero zero, in cui questi alieni che utilizzano l'energia emotiva delle loro vittime, producendo i Cool Flames, quindi questi zombie, anche gli zombie sono nati lì fondamentalmente, PK è un'esplosione incredibile. All'interno di questo fumetto, soprattutto della prima serie, ci sono delle storie che sono fenomenali, storie che parlano di prospettive etiche. C'è quella storia Terremoto, in cui uno scienziato, Morgan Fairfax, decide di far esplodere una bomba sottomarina e scatenare un terremoto che avrebbe distrutto la costa est, mi pare, degli Stati Uniti, ma che in questo modo avrebbe fatto sorgere dall'oceano una vasta pianura fertile. E lui vuole fare questa cosa, sapendo che nessuno potrà mai approvare questa cosa, quindi vuole fare questa cosa sapendo di commettere un crimine, perché ucciderà, farà un genocidio, però sapendo che ne salverà molte di più. Cazzo, il mio contrasto all'effective altruism nasce molto molto tempo fa, quindi Morgan Fairfax, effective altruist dei miei coglioni. Oppure il razziatore è questo cronocriminale che viaggia nel tempo cercando di rubare i tesori del tempo, e la tempolizia, che è la polizia che cerca di mantenere il continuum spazio-temporale invariato. Ragazzi, e poi problemi etici. PK è un capolavoro senza tempo. E io avevo l'intera collezione della prima serie. E poi qualche anno fa, circa 10 anni fa, quando ero in bolletta, ho dovuto scegliere un giorno e scegliere se pagare l'affitto, comprarmi una nuova SD per fare i video, oppure vendere la mia collezione. E ho venduto la mia collezione. Ed è una delle cose di cui mi pento di più. Ma non potevo che farlo. Non potevo, non avevo scelta. Oggi, in questi mesi, ho deciso di ricostruirmi la collezione. Quindi ho cominciato a raccogliere i primi fumetti al Lucca Comics. Ho trovato i primi 7 al Lucca Comics. Adesso ho trovato altri 3-4 fumetti e ho deciso di rifarmi tutta la collezione di numeri di prima edizione. Quindi, se avete una prima edizione via dicendo, mi raccomando, fatemelo sapere, perché io ve li compro questi, eh. È capolavoro totale. Io ogni volta che metto una mano su uno di questi fumetti, mi batte il cuore forte. Grande PK. Passiamo a un libro che ho finito di leggere proprio ieri, ed è un libro molto interessante che ho qui in ebook, e vabbè, non vi faccio neanche vedere la copertina, tanto non ha senso. Si intitola I figli del tempo ed è di Andrei Tchaikovsky, mi pare si chiami l'autore, fermi lì che ve lo dico. Adrian Tchaikovsky. Allora, I figli del tempo è un libro che ho scoperto grazie a una recensione su YouTube che mi ha molto interessato, perché ho sete di buona fantascienza. È un periodo in cui cerco della buona fantascienza e non ne sto trovando granché. E sento questo video. E cos'è la storia? La storia racconta di un'umanità nel futuro che comincia a pensare di dover abbandonare la Terra, perché la Terra comincia ad essere sempre più ostile. È a metà strada fra Interstellar e Arrival, per dire, ok, come fantascienza. E quindi c'è questo progetto di spedire in un pianeta individuato come possibile futura casa dell'umanità una missione, e in questa missione si cerca di mettere nel pianeta prescelto una colonia di scimmie, infettandole con un virus bioingegnerizzato che ha lo scopo di velocizzare l'evoluzione neurale di queste scimmie. In maniera che quando l'umanità poi, qualche secolo dopo, dovrà prendere e viaggiare nello spazio interstellare per raggiungere quel pianeta, ci sia già una comunità di esseri intelligenti pronta ad accogliere i coloni. Che è una figata se ci pensi. Solo che va tutto storto, la missione fallisce, le scimmie muoiono, questo succede nelle prime pagine quindi non spoilerò nulla, le scimmie muoiono, ma sul pianeta il virus arriva comunque. Solo che il virus bioingegnerizzato per velocizzare l'evoluzione neurale delle entità presenti infetta i ragni. E io quando ho sentito questa roba ho detto porca puttana, ed è veramente interessante. Ora, c'è qualche problemino, ci sono dei momenti in cui si perde un po' troppo in dettagli oggettivamente inutili, ci sono delle leggerezze narrative che non mi fanno gridare al miracolo assolutamente. Però la cosa veramente interessante è il concetto di incomunicabilità. Perché quando si parla di entità aliene intelligenti, c'è sempre un problema. Che se dovessimo veramente incontrarle e se fossimo capaci di riconoscerle, sarebbe altamente improbabile riuscire anche soltanto a instaurare un rapporto comunicativo. Infatti Arrival è molto molto ottimista come film, però almeno ci prova. Ecco, questo è un libro che fa un passo in più e ti spiega quali sono le radici dell'incomunicabilità. È un libro quindi pessimista. E io sono pessimista. Io sono convinto che se dovessimo trovare veramente una razza di alieni intelligente più o meno come noi, sarebbe un'intelligenza con ogni probabilità talmente diversa dalla nostra che il linguaggio e il campo sensoriale di riferimento sarebbero talmente diversi da renderci impossibile qualsiasi comunicazione. Leggetelo. Se siete appassionati di fantascienza e vi piacciono queste questioni, secondo me è un ottimo romanzo. L'altro top assoluto di quest'anno è questo. Ne ho parlato nella monografia su Vonnegut, il fumetto di Mattatoio numero 5, che come sapete è uno dei miei romanzi preferiti. Quando ho trovato questo, ero subito, non scettico, però timoroso, perché è un romanzo molto difficile da trasporre, e invece gli autori hanno fatto un lavoro straordinario. Se volete saperne qualcosa di più, c'è la monografia su Vonnegut, in cui ho parlato ampiamente di Mattatoio, quindi recuperatela, quindi non spendo troppe parole. Dopodiché, un'altra riscoperta, o almeno un autore che da tanto tempo non incontravo, e voglio introdurvelo leggendovi un piccolo brano bellissimo. In definitiva, il rapido accrescersi della città e del suo splendore va attribuito prima di tutto all'onnipresenza dell'acqua. La Neva, scorrendo per 20 chilometri, biforcandosi proprio nel centro della città, alimentando i suoi 25 tortuosi canali grandi e piccoli, fornisce a questa città una tale moltitudine di specchi che il narcisismo diventa inevitabile. È come se la città, rispecchiata ogni minuto, secondo, da migliaia di metri quadrati di amalgama di argento liquido, fosse costantemente filmata dal suo fiume. E il fiume scarica poi tutta la pellicola impressionata nel Golfo di Finlandia, il quale, in un giorno di sole, sembra trasformarsi in un magazzino di queste immagini abbaglianti. Non stupisce che a volte questa città abbia l'aria di un grande egoista preoccupato esclusivamente del proprio aspetto. È vero che in luoghi simili si fa più attenzione alle facciate che alle facce, ma la pietra è incapace di procreare. L'inesauribile, esasperante moltiplicarsi di tutte queste lesene, colonnati, portici, allude alla natura di questo narcisismo urbano, allude alla possibilità che, almeno nel mondo inanimato, l'acqua possa essere considerata una forma condensata del tempo. Che è un brano bellissimo, una descrizione di San Pietroburgo ed è Joseph Brodsky. Ora, Brodsky, io lo lessi anni fa. Questo libro da cui ho tratto è Fuga da Bisanzio. E Brodsky ha questa capacità incredibile, è un poeta, uno dei più grandi poeti russi del Novecento. E Brodsky ha questa incredibile capacità di creare delle immagini che prendono l'inanimato e te lo fanno veramente umano. Il libro più bello di Brodsky, secondo me, è Le fondamenta degli incurabili, in cui Brodsky riesce a far vivere Venezia davanti ai tuoi occhi. Lui adorava Venezia, ma la odiava anche. In questo mi rivedo molto in Brodsky. E Le fondamenta degli incurabili è una lettera d'amore a Venezia che ti fa capire come veramente un poeta possa rendere vivo qualsiasi cosa. È un autore abissale, peraltro molto tragico nei suoi toni. Non è un autore facile da avvicinare. Lui peraltro fu un dissidente dell'Unione Sovietica, insomma fu uno di quei poeti perseguitati, io vi consiglio di scoprirlo. È un autore che qui in Italia ha preso un Nobel, lui insomma è molto famoso nei circoli letterari, però mi rendo conto che non è fra i letterati russi più blasonati, ed è un peccato perché è veramente un autore straordinario, quindi leggetevelo. Ve lo consiglio, è tanta tanta roba. Partite proprio, secondo me, partite da Le fondamenta degli incurabili, perché poi Fuga da Bisanzio è bellissimo, l'avete sentito, è veramente una poesia in prosa spettacolare, però dall'altra parte è un testo di una città che magari pochi conoscono. È molto meglio partire invece da Venezia, quindi Le fondamenta degli incurabili ve lo consiglio. Altro libro top che mi è piaciuto è Il segreto del fiore d'oro. È un libro in cui, l'ho citato durante un Daily Cogito recente, è un libro di Carl Gustav Jung ed è scritto insieme a Richard Wilhelm ed è un libro su alcuni testi, su un testo di saggezza antica cinese. Ora io quando leggo Jung che parla di saggezza orientale ci vado sempre molto cauto, perché Jung ha un grado di fuffarolità possibile molto molto elevato. E questo invece è un libro che è estremamente equilibrato. Perché dice comunque le cose da Jung, quindi un approccio olistico alla psicologia, un approccio spirituale alla psicologia, che quindi va preso cum grano salis, però è un libro in cui Jung continua a mettere in guardia il lettore dalle interpretazioni fuorvianti pseudoscientifiche e in cui continua a ripetere: guardate che questi approcci che io propongo, che hanno a che fare con la saggezza orientale antica, non devono mai dimenticare dell'importanza della scienza, dell'importanza del metodo scientifico. E il problema è, come sempre, quando il metodo scientifico vuole sostituirsi poi all'esperienza in prima persona, soggettiva, spirituale, via dicendo. È un bel libro, ve lo consiglio veramente, però se volete qualche dettaglio in più recuperate la puntata dal titolo Riscoprire l'interiorità, perché lì ho parlato proprio di alcune parti di questo libro che secondo me è molto ricco e molto interessante. Quindi, dopo Jung, abbiamo Kevin Kelly. Anche qui un libro che ho già citato, Quello che vuole la tecnologia. È un testo molto particolare che mi ha regalato peraltro uno di voi, Michele, se non sbaglio, che sei in live, insomma, ringrazio. Ed è un libro in cui Kevin Kelly cerca di capire che cos'è il technium. Lui chiama technium la sostanza della tecnica, cioè questa nuova materia con cui l'essere umano si rapporta e che è in trasformazione autonoma. Cosa vuol dire trasformazione autonoma? Vuol dire che la tecnologia, questo technium, ormai deve essere inteso come qualcosa che ha una sua storia, una sua vita, che non va attesa la singolarità, come si dice, per avere una tecnologia veramente autonoma, ma basta vedere effettivamente quello che sta succedendo. Ora, che uno sia d'accordo o meno, io credo che il libro di Kevin Kelly non sia un libro che demonizza la tecnica, come autori italiani continuano a fare sbagliando, ma che cerca di dare alla tecnica, al technium, il suo ruolo nel mondo, facendoci capire che poi in realtà bisogna stare molto attenti a non dare a questo technium un ruolo sbagliato. E sono molto d'accordo su quello, è una cosa su cui ragioniamo molto spesso, su Daily Cogito. Quindi ve lo consiglio, Quello che vuole la tecnologia. Un flop che mi ha deluso è l'ultimo libro di David Graeber. David Graeber è un autore che io ho letto in passato, che diventò famoso con il libro Debt 5000 Years, The First 5000, cioè Debito, i primi 5000 anni. E eccolo qua, è un libro, quello che sto citando, di David Graeber con David Wengrow. Quindi David Graeber è un antropologo, uno storico antropologo, sociologo, la stessa cosa vale per David Wengrow, e si intitola All'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. Ovviamente roboante, ed è un libro che si dà l'intento di superare la dicotomia fra Voltaire e Rousseau, o meglio fra Hobbes e Rousseau, cioè da un lato l'uomo che nello stato di natura, hobbesiano, diventa lupo per gli altri uomini, quindi l'uomo cattivo di natura che però viene rabbonito dalla cultura, dall'altro Rousseau, l'uomo buono, il buon selvaggio, che però viene incattivito dalla cultura. Graeber e Wengrow si danno l'idea e lo scopo di superare questa dicotomia. È una roba ambiziosa, ragazzi. Perché? Perché in realtà, cacchio, significa rivedere una delle basi della nostra cultura. Quella dicotomia fra Rousseau e Hobbes ha fondato gli ultimi 200 anni di filosofia e di antropologia. Posso dirvi che questo libro non si avvicina neanche a mettere in crisi quella dicotomia, e le cose più interessanti in realtà sono mutuate da altri autori, però è, dal mio punto di vista, un fallimento. È un libro particolare perché poi ho scoperto che David Graeber è morto nel 2020, proprio durante la stesura di questo libro, e quindi morto molto giovane, però al netto di questa cosa biografica, insomma, il libro non sta all'altezza delle promesse, per me è un flop, peccato. Un bel libro che ho citato un paio di volte durante i video scorsi, durante il Daily Cogito di quest'anno, è La conoscenza e i suoi nemici di Tom Nichols, che io consiglio in concomitanza a Il complotto contro il merito. Sono due libri che vanno nella direzione di far capire che cos'è effettivamente la meritocrazia, perché chi critica il merito come concetto sbaglia, che cos'è la competitività e come si deve delineare in una società sana. Io, in un momento storico dove la meritocrazia è bombardata da ogni dove e viene accaparrata da ideologi di destra, spacciando il merito per qualcos'altro, e viene demonizzata dagli ideologi di sinistra dicendo che il merito non esiste, questi sono libri importanti. Quindi dateci un'occhiata, sono due libri che vanno, secondo me sono molto complementari, molto molto belli. Siamo quasi alla fine dei libri, c'è un mezzo flop, però comunque che vale la pena di leggere, ed è L'era della dopamina di Lemke. Questa autrice che ha scritto un libro su un tema estremamente attuale, cioè l'uso e il ruolo che diamo alle dopamine, ed è molto interessante nell'analisi neurobiologica che fa, cioè che cosa fa la dopamina e perché le dopamine sono importanti per capire i nostri comportamenti sui social. Purtroppo ciò che lo rende un po' flopposo è il retroterra da social justice warrior che sto libro porta avanti, con una serie di interpretazioni quasi che rasentano il complottismo e che sinceramente fanno perdere un po' il mordente a questo libro, che comunque secondo me va letto, quindi leggetevelo. Altro libro importante per me quest'anno è stato Irrazionalità di Justin Smith. Ne ho parlato in alcuni preferiti del mese, l'ho usato anche per fare alcuni video. È un libro che stila la storia del rapporto fra razionalità e irrazionalità. Molto bello, veramente molto bello. Uno dei più bei libri, forse il più bel libro che ho letto almeno di filosofia, di saggistica quest'anno. Merita veramente. Irrazionalità di Justin Smith, che poi è un autore fantastico, che ha scritto libri su Spinoza, ha scritto libri su... molto molto bello, scopritelo. Una piccola delusione, Rumore di Kahneman, non perché non sia un bel libro, ma perché in realtà Kahneman ha detto tutto quello che doveva dire. È l'autore di Pensieri lenti e pensieri veloci, che è un libro rivoluzionario, straordinario, che dice un sacco di cose importanti. Rumore rimescola, ma come in altri libri di Kahneman, quelle tesi le rimodula in base ad altri eventi, però poi il succo è sempre quello. L'ho trovato una perdita di tempo se uno ha già letto Pensieri lenti e pensieri veloci. Io, se non avete mai letto Kahneman, comunque non ve lo consiglio. Vi consiglio Pensieri lenti e pensieri veloci, che è un libro importante. Rumore è un feticcio, nient'altro. E poi l'ultimo libro di oggi è Autorità di Richard Sennett. È un testo che ho incontrato per vie traverse, che mi è capitato sotto gli occhi quando scrivevo Seneca tra gli zombie, e che poi mi sono letto per bene, ed è un libro molto interessante che va a denunciare la retorica intorno il paternalismo, la coscienza infelice, il vittimismo. È un libro molto citato da Daniele Giglioli, con Critica della vittima, libro che sapete io ho amato molto e continuo a consigliare, e quando ho incontrato questo libro ho detto beh sì, qui capisco perché Giglioli abbia preso a piene mani da questo. È un bellissimo libro dal sottotitolo Subordinazione e insubordinazione, l'ambiguo vincolo fra il forte e il debole. Il tema centrale di questo libro, secondo me, è il modo con cui il vittimismo mira a produrre una nuova autorità, un nuovo autoritarismo, cosa che oggigiorno si vede molto. E quindi per tutti quelli che, per esempio, vogliono degli spunti contro il politicamente corretto, questo è un ottimo libro. Ben scritto, equilibrato, consigliato. Ultimissime cose. Io quest'anno ho amato moltissimo, questi sono due libri che Ari mi ha regalato all'inizio dell'anno. E li ho amati, sono a tema tolkieniano. Allora, uno è A Middle Earth Traveler, Sketches from Beg and to Mordor di John Howe. John Howe è uno dei più importanti interpreti dal punto di vista delle illustrazioni dell'epica tolkieniana. E questo è un libro che prende alcuni suoi sketch. Ed è veramente bellissimo, cioè ci sono delle cose stupende qui. Sono edizioni, se volete eventualmente trovarlo, è un Harper Collins, quindi insomma lo trovate anche tranquillamente su Amazon, e per chiunque ami Il Signore degli Anelli qui insomma troverete veramente pane per i vostri occhi, mi verrebbe da dire, con anche alcune spiegazioni che sono veramente delle chicche. Accanto a questo mi ha regalato forse uno dei testi di Enciclopedia Tolkieniana che ho amato di più, quello di David Day, The History and Mythology that inspired Tolkien's world, anche qua con delle bellissime illustrazioni in cui c'è uno studio molto attento, peraltro una bellissima edizione, uno studio molto attento di quali sono proprio le radici mitologiche che portano poi a sviluppare le grandi epiche tolkieniane. Per esempio, non so, da dove è nata l'idea di un Goliath, quali sono i legami di un Goliath con la tradizione antica, medievale, norrena e via dicendo. Tulkas, Turin Turambar, quali sono le citazioni, anche con delle bellissime illustrazioni, come vedete insomma la titanomachia, quindi come Tolkien reinterpreta la titanomachia all'interno delle sue, soprattutto nel Silmarillion. Ragazzi, è un testo bellissimo. Questo è appunto il titolo An Encyclopedia of Tolkien, The History and Mythology that Inspired Tolkien's World, ed è edizioni Canterbury Classics, quindi anche questo lo trovate tranquillamente su Amazon. Ecco, questi sono alcuni dei libri che ho amato durante questo 2022, e ce n'erano tanti altri, ma poi se non vogliamo andare avanti fino a domani mattina, perché comincia il festival domani, quindi sarà il caso di procedere. Passiamo ai film. E qua, insomma, entriamo in qualcosa da vedere. Allora, anche qua l'ordine è assolutamente, totalmente casuale. Parto dall'ultimo film che ho visto e che ho amato tantissimo, Il Pinocchio di Guillermo del Toro. Allora, ci siamo rotti le balle di Pinocchio? Sì. Io in realtà mi sono rotto le balle di Pinocchio dal Pinocchio di Benigni. Io ho detestato Il Pinocchio di Benigni. È uno dei film più di merda della storia, Il Pinocchio di Benigni. Ok. Dopodiché, tanti altri Pinocchio, quello di Guadagnino, cioè nel senso carino e via dicendo, però niente di straordinario. Ecco, Il Pinocchio di Del Toro è fenomenale. Ed è fenomenale perché non vuole né fare ciò che fa Benigni, cioè personalizzare il Pinocchio. Non lo personalizza. Il Pinocchio di Benigni è un autoincensamento di Benigni, del suo modo di vedere Pinocchio. Che palle. Non vuole neanche fare come tanti altri, cioè, non so, fare la pedissequa ricostruzione del Pinocchio di Collodi. Anche perché il Pinocchio di Collodi, che è un libro che io amo, però obiettivamente sì, va riattualizzato. È una storia perché racconta veramente un mondo che è distante dal nostro. Quello che fa Del Toro è straordinario, perché riesce a ambientare Pinocchio nell'epoca più o meno di Pinocchio, ok? C'è il fascismo, c'è tutto quanto, la guerra e via dicendo. Però dall'altra parte riesce ad attualizzarlo. Ragazzi, io in alcune scene ero in lacrime. Ci sono due o tre scene che sono veramente incredibili. Ed è un lavoro spaziale. E sono molto contento di questo perché devo dire che Del Toro negli ultimi anni a me ha deluso moltissimo. E Del Toro riesce a fare una roba fenomenale. Guardatevelo, Il Pinocchio di Del Toro è un gioiello. Peraltro un gioiello fatto con la tecnica dello stop motion in clay. E vi consiglio di guardare il film e poi di guardare il mini documentario che c'è sulla costruzione e produzione di questo film. Resterete non solo a bocca aperta, con la bava dappertutto. È una roba artisticamente elevatissima. E sono molto contento perché avevo bisogno di rivedere Del Toro. E vedere un Pinocchio con lo stop motion clay e l'estetica del Labirinto del Fauno, l'estetica del Toro, è proprio una gioia. Bellissimo, 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 ragazzi. Secondo, il secondo è un flop per me, lo sapete, è The Batman. Sul The Batman io avevo delle aspettative, stiamo parlando ovviamente del film in cui Bruce Wayne è Robert Pattinson. Ne ho parlato, c'è anche un Daily Cogito che gli ho dedicato a riguardo quando è uscito. L'ho trovata un'occasione sprecata, soprattutto per come sono trattati i cattivi. L'enigmista, che nella saga di Batman è il mio villain preferito, è lo spaventapasseri, cioè nel senso è un'altra cosa, non è l'enigmista. È un peccato perché poi la costruzione, il terrorismo e via dicendo erano molto interessanti come concetti, però poi vai a vedere le sue intenzioni vere ed è semplicemente la copia di alcuni altri cattivi. Peccato, perde la sua specificità. Stessa cosa per Pinguino. Peraltro, cosa che mi ha fatto incazzare tantissimo, il Pinguino viene appositamente un po' lasciato là nel film perché a quanto pare lo scopo è quello di farci una serie TV. No, vaffanculo. Possiamo dirlo che ci siamo rotti le balle. Ci siamo rotti le balle degli universi espansi. Basta. Io vado a vedere un film, voglio il film. Voglio il film, voglio i personaggi, voglio la storia, voglio... Non voglio vedere un film a metà perché poi mi farai la serie. No, non ha più senso questa cosa qua. Anche perché, finalmente, non abbiamo più il tempo per vedere tutti questi universi espansi. Quindi, cerchiamo di tornare a fare dei film per i film. E The Batman non è un film per il film. Non solo perché ovviamente è il primo di quella che dovrebbe essere una trilogia. Però poi è manchevole. Lo stesso Bruce Wayne, è interessante la reinterpretazione che si dà di Bruce Wayne, questo miliardario depresso, oscuro. Però possiamo dire forse anche un po' troppo. Anche un po' troppo. Cioè, questo qua non spiccica mai una parola. È un personaggio noioso. Ora, voglio fargli lo shaming perché è una persona depressa e noiosa? No, però in un film devi almeno darmi un minimo di cose per renderlo interessante. Non è un Bruce Wayne interessante, è un Bruce Wayne che ti rompe i coglioni, ok? Ed è un peccato. Peccato perché poi in realtà la parte veramente interessante del film, che è la Gotham un po' come se fosse un personaggio, cazzo, lì c'è una visione estetica, lì c'è una visione proprio registica, c'è un'intenzione. Ed è un peccato che questo personaggio Gotham non sia stato legato a dei personaggi altrettanto interessanti. Peccato. Anche a te non è piaciuto Batman quella volta, Fede, giusto?
Dal punto di vista estetico, tantissimo.
Bellissimo.
Come personaggi, come hai detto tu, ci sono molte opportunità sprecate. Sì. Purtroppo anche Catwoman non mi ha convinto.
Catwoman proprio terribile, ragazzi. Mm. Possiamo dire che è proprio terribile. Poi sì, la fotografia è bella, sicuramente, ragazzi. Però no. Lo so, Bordi, che è ispirato da un Batman dei fumetti. Però ho capito, questo personaggio magari nei fumetti funziona. Secondo me al cinema no. Spesso, ricordiamocelo, ciò che può funzionare in un medium può non funzionare in un altro. Perciò per me è un flop. Saltiamo il film che non esiste, vero? Matrix 4. Lo saltiamo.
Cos'hai detto?
Niente.
Hai avuto un
ictus? Ho avuto un glitch. D'accordo. C'è stato un glitch nel Matrix. Che definire flop è veramente offendere i flop. Dopo abbiamo di nuovo Guillermo del Toro, che tornerà ancora. La fiera delle illusioni. Altro film su cui avevo delle aspettative, perché dichiaratamente un film che prende ispirazione da The Elephant Man, film epocale che peraltro ho rivisto quest'anno, ragazzi, ed è un film, se non l'avete visto, è uno dei migliori David Lynch in assoluto. La storia di John Merrick, incredibile. The Elephant Man, guardatevelo, incredibile film. Ecco, sulla fiera delle illusioni era un altro momento in cui mi sono detto: dai, che stavolta Del Toro si ripiglia. Perché? Beh, perché, porca miseria, c'è il circo, e c'è quindi l'estetica del mostro, e c'è quindi... E invece io l'ho trovato un filmaccio. Un filmaccio con alcuni punti interessanti, però un filmaccio scontatissimo nella sceneggiatura. Bravi attori, sì, un bravo Bradley Cooper, certo, però poi purtroppo non c'è ciccia, e tutta la parte estetica e via dicendo viene a perdersi completamente. Peccato, un Del Toro flopposo. Un top è il documentario Ennio. Ho adorato. Stupendo. Ennio. Tu l'hai visto, giusto? L'hai
cioè, visto? Sì, alla fine sono riuscito a recuperarlo.
Ragazzi, fenomenale, ragazzi. Ennio, che adesso peraltro c'è anche in streaming, potete recuperarlo. C'è sicuramente su, credo, su Prime, e forse anche su Netflix. Trovo che sia bellissimo. Un tributo vero, molto lungo, però quello che era giusto, insomma. Quindi mi è piaciuto tanto tanto. Dopodiché, forse il film che aspettavo di più nel 2022... e che ho trovato bellissimo, poetico, però ancora oggi, pensandoci, secondo me manca di qualcosa, che è Licorice Pizza. Ora, io adoro Paul Thomas Anderson. Per me The Master è la storia di me e Fede.
Allora, aspetta un secondo. Prima era Le Boschi. Adesso è The Master.
Sì, io sono Philip Seymour Hoffman.
Prossimo cosa sarà? Red Toby.
Joaquin Phoenix. Io sono Philip Seymour Hoffman e tu sei Joaquin Phoenix.
Vaffanculo! Per carità, grande attore, ma vaffanculo!
Quindi, io adoro Paul Thomas
Licorice
Anderson.
Licorice Pizza, ragazzi.
Adoro Paul Thomas Anderson perché Magnolia, appunto The Master, Il Petroliere, mamma mia, mamma Boogie mia. Nights.
Boogie Nights.
Possiamo dirlo. Il regista di maggior talento dei nostri anni, indubbiamente, per la capacità di produrre immagine, di raccontare storie, di dare ritmo, è incredibile. Licorice Pizza è un film molto poetico, è un film che mi ha sorpreso perché ha quella leggerezza che da Paul Thomas Anderson non mi aspettavo, perché anche Boogie Nights è un film leggero, anche se poi, insomma, per chi l'ha visto, sapete, la leggerezza si trasforma in un deragliamento devastante. Però ecco, Licorice Pizza mi ha lasciato troppo leggero. E di nuovo, un problema delle mie aspettative. Poi da un punto di vista cinematografico è fantastico, perché c'è anche lì, vabbè, è Anderson, quindi c'è l'occhio, c'è... Però ecco, è un film che mi sembrava mancasse di qualcosa e la sensazione ce l'ho ancora. È una storia d'amore molto carina, molto amichevole, molto molto pop, ecco. È anche un tributo a un'epoca, molto interessante vedere la crisi dell'energia degli anni 70 che portava la gente a fare le file per la benzina, ovviamente anche con un richiamo a quello che succede oggi. Però ecco, forse non è fra i miei preferiti di Paul Thomas Anderson, su questo posso dirlo tranquillamente. Un film su cui non avevo grandi aspettative, che invece mi ha sorpreso, è King Richard, che è il film con Will Smith, che nella parte del padre di Serena è Venus Williams. Ed è un bellissimo film. Mm-hmm. È un bellissimo film perché racconta la storia di queste due tenniste ed è una storia che secondo me va raccontata. Due delle più grandi atlete della storia in assoluto. Dico dei più grandi atleti, non per maschilismo, ma perché di tutto il mondo dello sport hanno rivoluzionato lo sport, il tennis femminile, come nessuno mai. Forse solo Michael Jordan ha avuto lo stesso impatto su uno sport. Ovviamente la pallacanestro poi in realtà ha avuto un impatto su tutto il mondo dello sport. Jordan. Ecco, secondo me Serena Williams, le due sorelle Williams, hanno avuto un impatto sul tennis, sia maschile che femminile, paragonabile a quello di Michael Jordan, e nel basket. Quindi è un bellissimo film che mostra come in realtà il raggiungimento di traguardi sovrumani debba tenere in sé un elemento di follia e ossessione. E se quella follia e quell'ossessione non c'è in chi li persegue quei traguardi, ci può essere in questo caso nella figura del padre, che diventa un personaggio quasi odioso. Se non fosse che senza di lui forse non avremmo avuto Serena e Venus Williams. È anche un film molto criticabile perché forse in qualche modo giustifica un atteggiamento di crudeltà, mi verrebbe da dire. Però poi, insomma, guardatevelo e traete le vostre conclusioni. Per me è stato un film molto istruttivo e molto molto bello. Peraltro, che risolleva un po' Will Smith, che insomma, negli ultimi anni. Adesso non so, è uscita la nuova serie su Apple TV, sì. Emancipation. Vedremo. Il più grande flop per me del 2022. Un film su cui, ragazzi, avevo delle aspettative enormi. Ed è Moonfall. Ragazzi, io quando ho visto il trailer di Moonfall,
mi hai detto,
avevo un'erezione che arrivava al soffitto. La storia della luna che sta per schiantarsi sulla Terra. E ho detto, abbiamo l'Independence Day dei nostri anni. E invece no, è un film di merda.
Pensa che tu mi hai convinto a toglierlo dalla lista di guarda più tardi.
Che schifo di film, che schifo. Ah, Emancipation è un film, pensavo fosse una serie.
No, un film.
Sorry. E Moonfall è proprio una delusione coccente, perché io volevo. No, ma vedi, ecco, qua qualcuno dice in chat... Te la sei cercata tu ad avere delle aspettative su Moonfall, ma io avevo le aspettative di non avere aspettative, cioè io volevo veramente il film ignorante ma fatto bene visivamente, ok? Era quello che volevo, un po' come un film di Dwayne Johnson, di The Rock, volevo Rampage, volevo quel genere di film, e invece questo è un film che visivamente ha un paio di momenti molto interessanti, però è molto mediocre e ti vuol far la morale. Io non voglio la morale da un film in cui la luna cade sulla Terra. Io voglio soltanto cagarmi addosso per la paura e le scene adrenaliniche. Nient'altro! Quindi in realtà è stato deluso il mio non avere aspettative. Roland Emmerich nel 2022, lo volevo, Alessio. E non deridete questa mia aspettativa, non deridetela perché state facendo soffrire un uomo. Non fate soffrire un uomo. E quindi, niente, vabbè, Moonfall, che merda. Altro film che mi è piaciuto molto è Bullet Train, che sì. Peraltro è uscito anche quello sullo stream da poco. È impossibile non deridere, vaffanculo Glacial Sphere, vaffanculo tu e tutta la tua stirpe. Bullet Train invece è un film molto divertente. Ecco, questo è un film in cui ero andato senza aspettative, invece l'ho trovato di grande intrattenimento, interessante, divertente, con Brad Pitt, insomma, questa spy story che si svolge tutta in treno. Ed è anche visivamente molto ben fatta. Una cosa che mi ha sorpreso è il tipo di combattimenti. Sono molto belli i combattimenti all'interno. Quindi, bello, divertente. Un mini flop. Adesso Fede mi ammazza, ma è
no,
The Northman. E beh, Cristo. È per me... Lo sai come la penso. Per me questo è un bellissimo film che poteva essere molto più bello. Soprattutto col budget che aveva. Ci sono delle scene straordinarie... Ma The Northman di
non mi ricordo
Dave Eggers,
Robert Eggers.
Secondo me poteva fare molto di meglio, perché con budget molto minori, come con quello di The Witch e The Lighthouse, è riuscito a tirare fuori delle cose straordinarie. Secondo me in The Northman è riuscito a fare cose straordinarie visivamente, però la sceneggiatura manca un po'. la sceneggiatura è un po' lineare, scontatella, senza grandi frizzi e lazzi. Peccato. Secondo me la cosa più interessante del film però è vedere Ethan Hawke nel ruolo del re vichingo. Mi ha fatto spezzare da ridere, però in realtà era molto credibile. Quindi bello, bel film, però devo dire che di quelli di Eggers secondo me è il minore. Ecco, questo mi sento di dirlo senza grosso. E visto l'argomento poteva essere veramente quello che faceva il botto. Però giustamente lo riguarderò, sicuramente lo riguarderò.
Allora guardati l'ultimo Fast and Furious.
Non credo. Dopo una merda incredibile è stato Doctor Strange, il secondo Doctor Strange, film che mi faceva sperare nella rivitalizzazione del Marvel Cinematic Universe vista la presenza del regista, che è... chi è cazzo è? Aspetta.
Sam Raimi.
Sam Raimi, giusto? Stavo dicendo Spike Lee.
Spike Lee!
ti immagini? Doctor Strange diretto da Spike Lee che lancia una palla da basket.
Beh, oddio, ovviamente.
Rotante. Vabbè, è proprio una merda, cioè nel senso, poi trovo che sia incredibile il fatto che i Marvel fanboy, quelli che proprio ci hanno messo dentro troppa emotività per poterla tirare fuori tutta integra, quando io critico un film come questo mi dicono: ma guarda che in realtà ci sono delle scene bellissime di Sam Raimi. Ce n'è una scena carina, niente di straordinario. Il film però, ragazzi, no. È proprio... Non è salvabile. Doctor Strange 2 è un film di merda. Stop, basta. Con buona pace di Sam Raimi. Se poi, ripeto, la nostra aspettativa sui film è quella di non avere nessuna sceneggiatura, di avere dei personaggi che fanno cose a caso e di accettarlo senza nessun tipo di... perché tanto sospensione dell'incredulità... vabbè, io guardo altre cose, ragazzi. Guardatevele. Per me quello è un film di merda. Non c'è niente da fare. E l'ultimo, e ho voluto tenere per ultimo questo, un altro film su cui avevo enormi aspettative e che per metà le ha incontrate e per metà purtroppo no: The Unbearable Weight of Massive Talent, il film con Nicolas Cage su Nicolas Cage. Ragazzi, voi sapete che io ho un amore sessuale per Nicolas Cage, per me è un attore straordinario, e quando ho saputo l'uscita del film con lui su di lui ho avuto un momento di illuminazione proprio...
Immacolata concezione.
Immacolata illuminazione. No, concezione sarebbe un problema.
Hai portato un Nicolas Cage.
E ora è un film che secondo me è bellissimo. È bellissimo perché c'è tutta l'autoironia e c'è l'atto di cavalcare il meme per produrre qualcosa di buono dal punto di vista cinematografico. Il film tiene molto bene ed è molto divertente. Ci sono due scene in cui io ho dovuto stoppare perché stavo ridendo e non smettevo più, quindi è molto divertente fino a metà, un po' dopo la metà. E la seconda metà è un brutto film d'azione, che è Nicolas Cage, anche quello qualcuno dirà, però è un peccato perché insomma perde proprio climax e mordente. E mi aspettavo di più, mi aspettavo che almeno tenesse quell'autoironia fino alla fine, e invece no, nella seconda parte la perde, forse perché gli autori stessi non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo, hanno detto vabbè, facciamo il film d'azione alla fine. Peccato, però comunque secondo me va visto.
Però dobbiamo fare una menzione d'onore, Rick, ai film visti quest'anno.
Ho paura.
Ovvero, non so se lo è stato anche per te, ma è stato uno dei film peggiori che io abbia visto negli ultimi anni, e l'abbiamo visto insieme: Animali Fantastici 3.
Vabbè, ma dai, no, ma ti prego, l'avevo rimosso dalla mia mente. Che schifo.
Sai che era da tanto che non stavo così tanto male per un film?
Che schifo.
Non so se avete avuto la stessa identica sensazione, ma io proprio sono uscito fuori dalla sala,
mamma mia,
svuotato. E di solito mi succede in altre stanze, ma lì mi sono sentito svuotato.
Mamma mia, che schifo. Vabbè.
Menzione d'onore obbligatoria.
Menzione d'onore, che filmaccio. Adesso non lo mandano neanche più avanti, a quanto pare. È finito. Vabbè, fallimento devastante. Ma giustamente. Però ho aspettative su Hogwarts Legacy.
Deve essere figo.
Speriamo. Hogwarts Legacy sia... Ho paura. Ho paura perché ho visto il gameplay. Temo che il sistema di combattimento sia molto squilibrato.
Sì.
Però sembra interessante almeno dal punto di vista dell'esplorazione, quindi aspettiamo, vediamo.
È vero, Crimes of the Future?
Oblion mi fa appena venire in mente che io ho dimenticato.
Scusami, Rick.
Vabbè, Crimes of the Future.
Non ti è piaciuto? Ok, David perfetto. Cronenberg. Videogiochi.
Come ho fatto a dimenticarmelo? Hai ragione. È il film più bello del 2022. Ed è bello che io mi sia dimenticato di metterlo in questo elenco. È il film più bello del 2022. Forse perché ne avevo già parlato, quindi in realtà mi è andato via di mente. Straordinario. Del Macbeth di Cohen, però ho già parlato. Ed era alla fine dell'anno scorso, se non sbaglio.
O non gennaio.
Forse era gennaio.
Sì.
Bel film, però vabbè, ci ho dedicato un daily cogito su quello. Crimes of the Future è un film straordinario che mi ha fatto decidere di fare una monografia su Cronenberg e la farò all'inizio dell'anno prossimo. Vabbè, quindi insomma direi che su quello non c'è tanto altro. Bonsenol non l'ho visto, quindi mi sono ricordato dei Moonfall e non di Crimes of the Future. Ragazzi, sono fuso. Troppa roba. Ma andiamo alle serie TV, perché qua veramente si fa veramente troppo lunga questa puntata. Allora, serie TV. Cercherò di farlo in modo veloce. Vogliamo partire da questo? Vabbè, insomma, ho già speso sufficienti parole per quella merda inenarrabile che è The Rings of Power.
Ah, ok, giusto.
Cosa volete che vi dica? Pur gestendo le mie aspettative, questa è una serie che è riuscita a deluderle. Non c'era niente a deludere, eppure le ha deluse. E ho già speso fin troppe parole. Quindi, se volete sapere quello che penso, ci sono due video. Uno è quello della stand-up Cogito a Torino, in cui ho parlato di Tolkien e di The Rings of Power. Poi ho dedicato una puntata in particolare in cui parlo proprio di The Rings of Power. Recuperatele, insomma, li trovate tutto. Una cosa invece che ho visto proprio in questi giorni e che ho adorato è Tutto chiede salvezza. Allora, spendo due parole su questa. È una serie TV italiana, una delle migliori produzioni secondo me dell'ambito della serialità televisiva italiana. C'è anche Andrea Pennacchi come attore, cosa che insomma prima o poi riusciremo a portare ai Cogito Studios, il buon Andrea Pennacchi. È tratto da un libro che io adesso mi sono ripromesso di leggere. Ed è una serie bellissima che parla di malattia mentale. Parla di malattia mentale perché racconta la storia di questo ragazzo, Daniele, che a causa dell'abuso di sostanze finisce per avere una crisi fortissima, una crisi di rabbia fortissima, che lo fa internare con un TSO all'interno di una struttura clinica di gestione psichiatrica. Ed è la storia del suo cambio, di questa settimana che lui vive in questa struttura, ed è la storia del suo cambiamento, di questa acquisizione di consapevolezza. È una serie straordinaria. Ne parlerò anche con Valerio Rosso sicuramente. E ragazzi, guardatela. Non posso che dirvi guardatela, perché tratta una tematica estremamente importante, che è quella della sanità mentale, dal punto di vista clinico. Mostra quali sono gli abissi in cui si può cadere, in modo molto crudo, però comunque riesce a mantenere un livello di poeticità che ti permette di guardare in faccia senza spaventarti troppo. È veramente bella. Guardatela. Tutto chiede salvezza. L'ho adorata. E in molti momenti, peraltro io per vari motivi ho empatizzato moltissimo con il protagonista, perché mi sono rivisto in alcune cose che sono accadute. Una serie che mi è piaciuta fino a metà e poi mi ha rotto i coglioni è 1899, e posso dire solo questo: mi sembra che vada molto di moda, e che la moda sia partita con Dark, va molto di moda quella storia in cui ci sono tantissimi elementi enigmatici e in cui gli autori non si pongono neanche il problema di come recuperarli e di come unirli coerentemente. 1899, purtroppo, è una serie che è fatta benissimo dal punto di vista della fotografia, della regia, l'ambientazione, l'atmosfera, bellissima. Mette dentro una montagna di roba, tantissima, e poi lascia tutto aperto. E non ti dice come questi elementi vanno a unirsi. Quindi, e secondo me questo dipende dal fatto che alcuni autori hanno capito che il pubblico vuole soltanto essere messo in confusione. E cosa volete? A me non piacciono le storie che ti mettono solo in confusione. A me piace la storia che ti mette in confusione e poi ti dà una chiave di lettura. Non magari per darti le risposte, ma per darti l'elemento che ti fa dire: ah, ok, quindi questo elemento forse si collega così. 1899 non lo fa. E questa roba mi fa incazzare. Ed è un peccato. Troviamo un Guillermo del Toro per la terza volta in questa puntata con Cabinet of Curiosities. Ne ho parlato durante i preferiti di novembre, se non sbaglio. È una bella serie. È una bella serie con due bellissime puntate. Ovviamente sono tutte puntate a tema horror. Ed è una esplorazione dei vari topos dell'horror. Ci sono due puntate straordinarie, secondo me. Non mi ricordo i titoli,
L'autopsia.
Però uno è l'autopsia, sì. Il titolo è proprio l'autopsia, se sì, non sbaglio. Sì, sì. L'autopsia è una puntata
bellissima.
Bellissima, bellissima, veramente. Ce ne sono un altro paio, insomma, molto carine. Nel complesso è un bel esperimento. Purtroppo, come ho detto anche nelle preferite del mese di novembre, le puntate su Lovecraft sono sprecate. E mi dispiace un sacco. Mi dispiace un sacco perché Pickman's Model è un racconto bellissimo di Lovecraft. E per quanto fosse difficile trasporlo, si sono persi in un bicchiere d'acqua. Perché non puntano troppo abbastanza l'attenzione su quella che è l'elemento centrale, l'arte. Ed è un peccato. Poteva essere una puntata straordinaria, invece secondo me è proprio sprecata. Peccato. Quindi un Guillermo del Toro, che poi non è neanche lui il regista, lui è semplicemente il coordinatore e il produttore della serie, perché poi i registi cambiano di puntata in puntata. Però insomma sì, nell'horror può anche dire qualcosa di interessante. Una delle serie che mi è piaciuta di più quest'anno è Severance, ci ho dedicato una puntata, Scissione, serie di cui sto con grande attesa attendendo la seconda stagione, perché poi la prima si è conclusa con questo cliffhanger che mi ha lasciato senza fiato. Straordinaria serie, molto originale. Dovrò riguardarmela prima di guardare la seconda serie, perché è anche complessa, e guardatevela perché merita veramente. Anche lì ci ho dedicato un daily cogito, se volete recuperatelo è facile. Better Call Saul, vabbè, cosa possiamo dire, a mani basse la serie più bella del 2022, secondo me, da un punto di vista registico, di sceneggiatura, di attori, scusatemi, l'ultima stagione è incredibile. E quindi per tutti gli amanti di Breaking Bad, attenzione, guardatevela, però non aspettatevi che sia Breaking Bad. Tanti di quelli che hanno amato Breaking Bad mi dicono che hanno abbandonato Better Call Saul alla prima seconda stagione. È normale, perché magari vi aspettate Breaking Bad. È una serie molto diversa, che poi sul finale si avvicina molto a Breaking Bad. Questo è. Però io l'ho adorata, veramente straordinaria. La colpa, la cosa terribile è che non hanno dato neanche un Grammy Emmy. Sono gli Emmy quelli delle serie?
Gli Emmy.
No, sono i Grammy, mi sa.
O sono tutti e due,
può essere. Grazie Mr. Bock, grazie
granny.
Mille per l'abbonamento regalo.
Non sono i granny.
Comunque, okay. Non hanno beccato nessun premio, e la giustificazione è che ormai ne hanno dati troppi a Breaking Bad. Che tu stai lì e dici, ma sul serio, ma che cazzo, ma siete fuori. Vabbè, i Gremlins, bravo Gio Brizzi, bravo, i Gremlins. Altra serie che è un mezzo, no, non dire è un flop, mi ha lasciato un po' indifferente, divertendomi, è Boris. Boris ha perfettamente incontrato, la quarta ovviamente, perfettamente incontrato quelle che erano le mie aspettative. Io mi aspettavo una serie che non avrebbe aggiunto nulla a Boris, che sarebbe stato soltanto un tributo a Boris, e che poi è una cosa di cui si poteva fare a meno. Ecco, secondo me Boris 4 è questo. È un tributo che un appassionato della serie classica può anche apprezzare, però solo come tributo. Non porta nulla in più, i personaggi, le cose buone di Boris 4 sono quelle già viste nei Boris precedenti. Le cose nuove di Boris 4 sono, secondo me, un po' scialbe. Tutto lì. Senza onta né troppo onore. Nient'altro. Altra serie che mi è piaciuta molto invece è Van, miniserie, quattro puntate sulla epopea di Vanna Marchi. Ve la cito semplicemente perché per me Vanna Marchi è stato un topos della mia infanzia. Mi ricordo che io facevo anche gli incubi su Vanna Marchi. Striscia la notizia mi ha fatto dei danni cerebrali con Vanna Marchi. Quindi guardatevela, anche perché secondo me la cosa più interessante di Vanna è lo sguardo sulla televisione italiana di quegli anni, cioè fra fine anni 80 e inizio anni 90, quando sono nati i grandi imbonitori televisivi. Lì veramente era un periodo incredibile della televisione, e secondo me è una buona ricostruzione, bella. un consiglio strano vi do, una serie che si intitola Pepsi Where's My Jet. È la storia di come nella metà degli anni 90 la Pepsi fece uno spot pubblicitario in cui pubblicizzava i punti Pepsi, e alla fine dello spot, in modo scherzoso, dicevano: se raccogli 7 milioni di punti ti diamo un jet Harrier, cioè i jet, i caccia, ok? E un adolescente ha preso sul serio questa cosa e ha raccolto 7 milioni di punti, e parte una vicenda assurda, legale, di denunce contro denunce, miliardari, avvocati, e lì capisci che il mondo va di merda perché gli americani dominano il mondo, perché gli americani, ragazzi, sono rincoglioniti, veramente un popolo di rincoglioniti, e lo capisci da quella serie lì, perché serie da vedere insieme a Tiger King, ti fa capire proprio gli americani. Ultime due serie: Dopesick, un'altra serie importante sulla salute. Dopesick racconta dello scandalo delle case farmaceutiche americane che hanno diffuso in modo criminale gli oppiacei in giro per gli States, producendo in 15 anni più di 500.000 di morti e facendo dei danni inenarrabili a causa di gente che ha avuto delle dipendenze pesantissime. È una serie peraltro molto equilibrata nel modo in cui racconta queste cose. Mi aspettavo una serie che poteva andare più sul complottista, e invece no, invece è una serie molto equilibrata, che mi è piaciuta molto, drammatica da morire, veramente drammatica. E sono storie vere, quindi romanzate ovviamente, ma sono storie vere. Dopesick la trovate su Disney Plus. Ultima serie, questa invece è comica, e ho scoperto che pochi la conoscono, e secondo me è l'unica cosa veramente bella, insieme a Jojo Rabbit, che ha fatto il buon Taika Waititi, ed è What We Do in the Shadows. Se avete amato il Dracula Morto e Contento di Mel Brooks, amerete What We Do in the Shadows. È la parodia di questi vampiri che vivono nel New Jersey nei nostri anni, ed è molto divertente, molto molto divertente veramente. Non cito Thor 4, mi ha fatto cagare, anche perché non l'ho visto fino in fondo. Shantaran devo ancora vederlo, ragazzi. Quindi questo.
Grazie Danilo,
ha regalato 5 abbonamenti. Grazie mille caro, grazie mille. In gran velocità chiudiamo la puntata con due categorie: uno è videogiochi, ho pochissimo da dire, e poi tecnologia, strumenti tecnologici, anche quello lì veloce. Partiamo dai videogiochi. Io quest'anno ho giocato a tre giochi. Allora, uno è un videogioco che mi ha molto divertito, e nei mesi fra luglio e settembre mi ha salvato dell'esaurimento nervoso, ed è Mario Strikers. E mi è proprio piaciuto Mario Strikers. Purtroppo l'ho completamente abbandonato, e mi dispiace perché avevo costruito una squadra che è la... magari qualcuno l'ha anche incontrata, Swario United. Ed erano arrivati anche alla serie oro, e poi l'ho abbandonata completamente. Peccato, era una bella squadra. Magari ancora vivo, non ho più controllato se qualcuno lo sta portando avanti nelle serie, però Mario Strikers veramente, veramente divertente. Trovo che sia uno dei giochi di Mario Sports più divertenti di sempre. Prima o poi lo riprenderò in mano. L'altro gioco che ho amato tantissimo, e io mi sono ripromesso durante queste vacanze di andare a recuperare il DLC, è un consiglio che mi ha dato Marco Merrino, ed è l'unico gioco che sono riuscito a giocare nella seconda metà dell'anno, ed è The Outer Wilds. The Outer Wilds è un gioco sorprendente, anche perché è intanto lungo il giusto, sono circa 20 ore, ma è proprio affascinante, e ci sono dei momenti di grande emozione. È un vero gioco di esplorazione spaziale. Stare nello spazio e dover gestire la gravità in quel modo lì, vi giuro che non mi era mai capitato con un gioco. Bellissimo, neanche con come si chiama, No Man's Sky, che prima o poi voglio anche riprendere in mano. The Outer Wilds è un gioiello, ragazzi, un vero gioiello. Alla fine di Echoes of the Eye si piange, incredibile. Guarda, adesso voglio fare il DLC, lo rigiocherò tutto con il DLC, perché merita. E poi c'è l'elefante nella stanza, Elden Ring, ci ho dedicato... Ho fatto una monografia, uno special cogito su Elden Ring, quindi recuperatelo. È uno special cogito di 2 ore in cui sviscero i temi. Elden Ring, a distanza di mesi da quando l'ho finito a luglio, è un gioco epocale, oggettivamente un gioco generazionale, che cambierà l'industria cinematografica. Ne abbiamo parlato anche con il buon Sabaku qui durante la cogitata. Rimango dell'opinione che sia inavvicinabile ormai per me. Io ci ho pensato, adesso che ho finito di scrivere il libro, vi ricordo che esce il nuovo libro a febbraio, ma non dico ancora il titolo, lo saprete presto, ho pensato, adesso che ho finito il libro, magari provo a riprendere in mano Elden Ring. Mi è venuto un conato di vomito, non sto scherzando, ho proprio avuto un momento di smarrimento, pensando, oh, aspetta, le piani di Kelid, aspetta. Io non credo riuscirò mai a riprendere in mano Elden Ring, e Elden Ring mi ha fatto un danno. Non sono più riuscito a giocare, a parte Outer Wilds, a nient'altro. A un certo punto io mi sono scaricato e comprato Ghost of Tsushima. Ho aperto il gioco. Ho fatto un'ora e ho spento. Perché ho il flashback di guerra di Elden Ring. Non sto esagerando. È un gioco che mi ha veramente fatto un danno. Spero che questa cosa verrà superata con Hogwarts Legacy e con... come si chiama... Zelda, il prossimo Zelda, il sequel di Breath of the Wild. Ma veramente, veramente Elden Ring mi ha tirato una mazzata sui denti, pesantissima. Io non ho nemmeno finito Elden Ring, se penso a riprenderlo provo repulsione, troppo grande, troppo vasto, troppo... Elden Ring sarà il nostro Vietnam. ok, l'ultima cosa che faccio per questa puntata di speciale dei preferiti dell'anno è parlarvi di alcuni strumenti tecnologici che ho usato durante quest'anno. Allora, il primo è questo. E dico quest'anno, ma in realtà la sto usando da 2 settimane, ma vi dico già che è proprio un game changer. Come sapete, io sono un utente Remarkable. Ho amato Remarkable il primo, ho avuto il secondo, e... però ho sempre detto, porca miseria, se ci fosse un Remarkable insieme al Kindle, visto che io ho una libreria Kindle vastissima, la gran parte dei libri che ho discusso durante questo video li ho letti in ebook, quindi sono un utente Kindle molto 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 importante. Ed eccolo qua, è il Kindle Scribe, ragazzi. Il Kindle Scribe è Kindle insieme a Remarkable, perché è uno strumento che ti permette di non solo leggere gli ebook e avere degli appunti, ok, scritti a mano con la pennina, che peraltro funziona molto bene. Sì, vabbè, adesso ecco, funziona molto bene, bello.
Ovviamente ha preso fuoco.
Il fail immediato, ok.
Sembri Steve Jobs, secondo me.
Ha una penna che ha zero lag, peraltro, è veramente, veramente ben fatta. E sembra Steve Jobs.
Quando
ragazzi,
fai
ragazzi,
mega fail.
Guardate che figata, guarda. Però puoi anche prendere appunti sugli ebook, ragazzi. Ma voi avete idea di quando ho visto questa roba, cosa mi è passato per la testa? Ho detto, cazzo, questo è tutto. La monografia su Marx, io tante delle cose che ho usato e che ho citato le ho segnate sugli ebook. Avevo gli ebook di Marx, sottolineavo e prendevo gli appunti. Che figata pazzesca. È bellissimo. È uno schermo Electronic Ink, però retroilluminato. Vantaggio rispetto a Remarkable, perché il Remarkable, non avendo retroilluminazione, di sera non te ne fai un cazzo. Qui invece accendi la retroilluminazione, anche quella gialla, così non ti frigge gli occhi. E attualmente, ragazzi, è uno strumento incredibile. Costa anche di meno del Remarkable, perché io con la versione 32 giga l'ho pagato 400 euro, con penna inclusa. Remarkable con penna inclusa costa più di 500 euro. Strumento incredibile, vi giuro, bellissimo. Per ora un acquisto che mi fa baciare le manine. Secondo strumento tecnologico di questo 2022 è la GoPro 10, che ha cambiato il mio modo di fare video in mobilità, anche se nelle ultime volte, non è vero, anche se nelle ultime volte in realtà ho fatto pochi video in giro, però tanta tanta roba. Trovo che sia uno strumento veramente fantastico. Se qualcuno di voi va in giro e fa video in giro, in vacanza, quando lavora e si sposta molto, secondo me quello è uno strumento veramente fantastico. L'ultima cosa, e poi qui chiudo veramente, è il Surface Pro 9. Ora voglio dire solo questo, voglio dire che la linea Surface negli ultimi 2 anni si è presa tanti dei miei soldi, perché io ho avuto il Surface Pro X, il Surface Book 2, poi ho preso il Surface Pro 8 che ho usato fino al mese scorso, e questo è il Surface Pro 9. Perché ho fatto il passaggio? Il Surface Pro 8 è stata una macchina che mi ha sorpreso incredibilmente, perché sono delle macchine leggerissime, è un tablet fondamentalmente, è finissimo come un iPad, però è un computer completo. Questo per esempio ha dentro un Intel di nona generazione con 32 giga di DDR5.
Dodicesima generazione, credo.
i7 di dodicesima generazione. È una roba pazzesca. E durante il Cogito Tour abbiamo usato il Surface Pro 8 per fare le trasmissioni. Ed è stato incredibile. Cioè, perché reggeva tranquillamente tutto. E quando è venuto fuori il 9, visto il potenziamento che c'era, abbiamo detto va bene, vendiamo l'8 e prendiamo il 9.
E l'abbiamo preso anche come azienda, quindi avevamo diritto a delle specifiche in più.
Sono delle macchine straordinarie. Io voglio consigliare questa macchina, anche ovviamente un po' meno, con delle specifiche meno alte, cioè quindi anche con un costo più basso, però per professionisti che se ne vanno in giro, viaggiano molto e hanno bisogno di computer che ha una buona performance, ma è comunque soprattutto molto portatile ed è ha comunque tutto quello che ha Windows 11, qui abbiamo la versione professional di Windows 11, sono macchine incredibili. Quindi per me è stata una scoperta pazzesca, molto meglio di qualsiasi sistema Mac. Ovviamente poi il Mac ha dei vantaggi alternativi, se devi fare grafica e via dicendo, sicuramente, però questa è una macchina che è veramente fenomenale e si differenzia da, per esempio, l'iPad, perché l'iPad non è un computer, è solo tablet. E tutto quello che ha dentro l'iPad è in realtà limitato rispetto alle versioni computer, versione appunto del sistema operativo di Apple per desktop. Questo invece ha tutto ed è una roba pazzesca. Quindi ve lo consiglio veramente, se state cercando un computer e via dicendo, questo è uno strumento che per noi ha proprio cambiato il modo di lavorare. E con questo ci siamo. Avete bannato qualcuno? Che è successo?
No, niente di grave, niente di grave.
Uno sospeso?
Sì.
In chiusura della live. Mi piace. Allora, ci siamo. Quindi abbiamo finito questa puntata lunghissima.
Neanche sentita. Io non ho per niente fame, non sono per niente stanco.
Allora, chiudo soltanto dicendovi che domani si va con il Cogito Festival. Dalle 14.30 saremo in live su YouTube e per chi sarà invece fisicamente al Faberbox di Schio per cominciare questa pazzia. L'ultima pazzia di questo 2022 che è stato pieno di pazzie, perché il Logonauti, il Cogito Tour, mo adesso il festival, il trasloco. Fede, porca puttana.
Cosa?
Fede, porca puttana, devi smetterla.
In che parte
devi
cose
smetterla?
Strane?
Devi smetterla.
Il Fede, porca puttana, non è stato un evento.
No, era okay, un d'accordo. Smettiamola.
D'accordo.
Basta. Diamoci un
ora
taglio.
Basta.
Allora, io vi ringrazio veramente tantissimo per essere stati con noi. Non solo in questa puntata, ma anche in tutto questo 2022. È stato
sì.
Un anno
sì.
Pieno.
Di grandi cambiamenti.
Un anno pieno, abbiamo sconfitto Twitch.
Il nemico dell'anno.
Il villain di quest'anno Twitch, l'abbiamo sconfitto. E adesso festeggiamo insieme con il festival. Siateci anche in live per seguire la diretta. Sarà aperta a tutti la diretta, quindi da domani alle 15 potrete seguire senza problemi. E basta. Grazie mille veramente a tutti quanti per essere stati con noi. Siete una community bellissima. Abbiamo raggiunto i 2000 abbonati e superati i 2000 abbonati. Fede porca puttana tour nel 2023, assolutamente. Ci vediamo domani per il festival. Fate i bravi, buona serata e un abbraccio a tutti. In 2000 siamo! In 2000! In 2000! In 2000! 2000! 2000! 2000!
1000! Per due!
2000! E poi 3000!
Devo chiudere la live?
Ciao!
Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.